Vogliamo continuare il nostro studio sulla comunicazione. Oggi parleremo di un concetto importantissimo. Uomo-donna, uguali ma diversi. E questo è una cosa importante proprio per quanto riguarda la comunicazione uomo-donna. Perché? Perché tante volte ci sono proprio delle incomprensioni, proprio fra uomo e donna, ma anche nel matrimonio o in generale. Quindi quello che oggi vogliamo fare è un inizio, perché continueremo la prossima volta che andremo proprio nei particolari di comunicazione. Allora, nella teoria tutti sappiamo che uomo e donna sono diversi nel modo di ragionare o vedere le cose, ma nella pratica quotidiana ce ne dimentichiamo. Cioè, se chiedessi subito uomo e donna pensano in modo uguale, subito diremmo no. Però quando io parlo con una donna con un uomo, ci dimentichiamo questo, vogliamo che l'altra persona vede come lo vediamo noi. E quindi non riusciamo a allinearci, utilizziamo questo termine, l'uno fra due, no? E quindi uno va in alto, la comunicazione in basso e praticamente non ci si trova. E questo che vogliamo fare oggi è proprio vedere queste diversità. C'è addirittura un libro scritto, un libro non cristiano, che dice: gli uomini vengono da Marte, le donne vengono da Venere. Proprio per dire che sono esattamente di due pianeti diversi. E tante volte la comunicazione non si riesce, come parlare due lingue diverse, avere una mentalità diversa. E quindi sappiamo che c'è tutto un lavoro da fare. Non è una cosa che viene naturale, ma ognuno deve andare verso l'altro. Però se non teniamo conto del mo nostro modo di ragionare, che è diverso dall'altro, e continuiamo a ragionare o da uomo, se sei uomo, o da donna, che sei donna, la comunicazione sarà sempre sballata. Allora, su un giornale, un quotidiano, abbiamo trovato che la ricerca inglese, tono alto e tempi lunghi per dire un concetto. La voce della donna danneggia la testa dell'uomo. Quindi vediamo che delle ricerche scientifiche hanno portato a questo risultato. E infatti la conclusione di tutto il discorso è: non ascoltare lungo una donna non è mancanza di rispetto o di attenzione, ma è una forma di sopravvivenza. Vi vedo un po' perplessi, però questo è qualcosa che troviamo sui quotidiani, quindi la verità del quotidiano. E tante volte noi, anche su altri argomenti, a parte questo, diciamo: no, ma io l'ho letto sul quotidiano, quindi deve essere vero. Ma siamo andati a verificare le fonti primarie? Perché se noi diciamo: ho letto sul quotidiano, basta. No, qua c'è scritto che la mia forma di sopravvivenza è non ascoltare una donna che parla. Arriveremo a una conclusione del tutto sbagliata. Naturalmente questo che ho messo è una cosa scherzosa, però tante volte lo stesso si pensa: ma forse è giusto. No, in realtà non è giusto. Dobbiamo andare l'uno verso l'altro per iniziare a comprenderci. E non diciamo: io l'ho letto su quotidiano, quindi deve essere vero, perché in questo caso, come sappiamo, non è così. Quindi andiamo avanti. Non puoi parlare a una donna come parli a un uomo e viceversa. Allora, quando si incontrano delle donne e iniziano a parlare, si inizia dall'argomento dei capelli e si arriva chissà cosa dopo ore e ore e ore. Quando si incontrano due uomini, o anche più uomini: com'è andata la giornata? Bene, grazie, ok. Anche quando facciamo, per esempio, lo studio in cui ci sono più donne, si inizia, come Giovanni sa, mezz'ora più tardi. Perché? Perché ci si deve raccontare le cose, questo, 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 questo. Invece, quando facciamo l'incontro ai uomini, boom. Ciao, ciao, arrivati, sì, ok, iniziamo. Perché questo? Chi è meglio, l'uomo o la donna? Nessuno si esprime. Sono uguali ma diversi. Cioè, non è un bene e un male. Ma tante volte ce ne dimentichiamo. Dio ci ha fatti in un modo diverso e dobbiamo vedere proprio questa diversità come un qualcosa che ci completa l'uno all'altro. Però dobbiamo iniziare da che cosa? Dobbiamo iniziare dalle basi. Iniziare a capire cosa insegna la Bibbia su uomo e donna e sulla comunicazione. Viviamo in un'epoca di rimedi istantanei e perciò cerchiamo la formula, tra virgolette, magica per anche per risolvere tutti i problemi. Quindi si cerca la giusta soluzione, la frase che fa effetto. Vuoi risolvere tutti i problemi di comunicazione con tua moglie o con tuo marito? Fai quest'unica cosa. E cerchiamo una cosa così. Oppure, come abbiamo visto nel giornale, risultato, vuoi sopravvivere uomo? Non ascoltare la donna che parla. E noi cerchiamo tante volte queste soluzioni semplici, veloci. In realtà dobbiamo vedere quello che la Bibbia dice sull'argomento. La Bibbia ha da dire su questo argomento? Assolutamente sì. Parte da Genesi, arriva Apocalisse. Vediamo dentro anche, per esempio, il libro dei Proverbi, oppure la prossima volta vedremo proprio il Cantico dei Cantici, in cui si parla di un uomo e di una donna. La differenza proprio nel parlare, nel ragionare. E quindi in tutta la scrittura troviamo sempre, sempre insegnamenti su come comunicare, anche in questo caso, fra uomo e donna. Quindi non c'è solo una parola che dice, ok, oggi imparo questa frase, non ho più problemi di comunicazione con l'altro sesso. Non esiste questo. L'ascolto di questo studio, infatti, non garantisce una vita trasformata in modo drammatico e rapido. La crescita cristiana è un processo lungo e spesso difficile. Io non offro soluzioni semplicistiche o formule magiche. Quindi se noi diciamo oggi mi sento questo studio e non avrò più problemi a parlare con un uomo o con una donna, non è questo il caso. Però questo può essere una base da cui iniziare a costruire. Perché poi ci vorrà tanta pratica. E tante volte noi vogliamo la soluzione veloce e dire ok, basta che utilizzo questa parola e tutto cambia. Non è così. Bisogna lavorare, bisogna impegnarsi, bisogna dedicarsi e darsi all'altro, e tutto questo ci porta proprio a una riflessione molto molto più profonda. Allora, quindi, quali sono i presupposti fra un rapporto uomo e donna nel parlare, nella comunicazione, nella vita? Innanzitutto una decisione di servire l'altro. Quindi, quando voglio comunicare con una donna o un uomo, prima cosa, voglio servire l'altro o voglio essere servito io? Queste sono proprio le basi. Oppure una consapevolezza dei bisogni dell'altro. Cosa ha veramente di bisogno la persona che mi sta di fronte? Qual è la cosa? Magari noi pensiamo, ha bisogno di questa cosa. In realtà quella persona invece ha bisogno di un'altra cosa. E noi, dando quella cosa che noi pensiamo che ha bisogno, in realtà non stiamo adempiendo il vero bisogno della persona. Quindi questo è un altro punto. Poi una convinzione che sia uno strumento scelto da Dio per venire incontro ai bisogni nel coniuge. In questo caso stiamo parlando uomo e donna nel matrimonio. Quindi capire che tu, donna, o tu, uomo, messo in quella famiglia, sarai uno strumento di Dio per aiutare l'altra persona. E questi sono i presupposti. Quindi, come abbiamo letto anche Samuele, senso l'umiltà, no? Non metterci noi al di sopra degli altri, ma essere servi, svuotare noi stessi, svuotare il nostro orgoglio, non pensare di avere sempre ragione, non volere sempre, sempre l'ultima parola. Tante volte nelle discussioni c'è uno che vuole avere sempre l'ultima parola, no? Dopo che è stato risolto tutta la cosa, sì però ma. E questo naturalmente è una cosa sbagliata, perché quando comunichiamo non stiamo comunicando per voler vincere una discussione, ma per capire. E la comunicazione è capire e non imporre all'altro il nostro pensiero su un determinato argomento. I problemi quindi di comunicazione, di solito, sono dovuti alla mancanza di impegno a servire, dalle mete sbagliate e dall'egoismo, e non tanto dalle parole. Tante volte noi pensiamo, ho usato una parola sbagliata e mia moglie mi ha fatto una testa così. Non è tanto la parola sbagliata, ma il perché abbiamo detto quella parola. C'era una mancanza di impegno nel servire? C'era una meta sbagliata? C'era un egoismo? Per esempio, piace, lo dico, l'ho già detto, però anche altre volte, quindi non dico niente di nuovo. La manipolazione. La manipolazione è una cosa tremenda. Vi ricordate? Qua starebbe bene un bel vaso. Io che cosa ho fatto? Non ho detto io voglio un vaso lì, però ho creato nelle persone a cui lo sto dicendo, ah guarda, lì c'è quel bisogno. È comunicato una cosa un po' in modo subdolo, un po' come abbiamo visto, non vado di nuovo a vedere tutto il discorso della manipolazione perché abbiamo gli studi passati. Però perché non ho detto qui c'è bisogno di una pianta? Oppure a me piacerebbe mettere una pianta. Invece ho messo tutto in parole perché volevo che gli altri facessero quello che io voglio. Però non lo voglio dire, non voglio espormi in prima persona. E questo naturalmente è sbagliato, perché è un po' quello che ha fatto proprio il serpente nel giardino d'Eden. Quindi ci sono tante cose che abbiamo già visto nel passato che dobbiamo rimetterle in questo argomento uomo e donna. Allora, regola ermeneutica. Ogni volta che studiamo un argomento della scrittura, dove dobbiamo andare? Una regola, che viene chiamata ritorno al futuro, o almeno l'ho chiamata un po' così, è la regola del primo passo menzionato. Quindi, se io voglio capire un determinato argomento della scrittura, devo dire dov'è la prima volta che si parla di questa cosa e andare nella scrittura a ritroso per trovare l'argomento. Quindi voglio parlare della famiglia? Devo andare al primo posto in cui la scrittura parla di famiglia. Quindi anche in questo caso che vogliamo parlare di comunicazione uomo-donna, dobbiamo andare al primo passo. Dove si troverà il primo passo dove comunica uomo e donna? Genesi. Tra l'altro, la maggior parte delle volte ritorneremo sempre a questo libro. Genesi 2, 18, 20. Poi Dio il Signore disse, non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Dio il Signore, avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo, li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. E perché ogni essere vivente portasse il nome che l'uomo gli avrebbe dato. L'uomo diede dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli del cielo e ad ogni animale dei campi. Ma per l'uomo non si trovò un aiuto che fosse adatto a lui. Allora Dio il Signore fece cadere un profondo sonno sull'uomo, che si addormentò. Prese una delle costole di lui e rinchiuse la carne al posto d'esso. Dio il Signore con la costola che aveva tolto dall'uomo formò una donna e la condusse all'uomo. L'uomo disse, questa finalmente è ossa delle mie ossa, carne della mia carne, ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Quindi qui vediamo la creazione dell'uomo e della donna e qui arriva la prima domanda che vi ho lasciato per casa. Cos'è la donna per l'uomo secondo Genesi capitolo 2 versetto 18? E poi la domanda un po' anche più specifica. Cosa significa? Perché tante volte magari la risposta della Bibbia la sappiamo. E poi però che cosa significa in termini pratici? Quindi, prima domanda, cos'è la donna per l'uomo secondo Genesi 2 18?
Una compagna.
Un compagna?
Un aiuto.
Un aiuto? Che ha detto? Un aiuto adatto?
Un aiuto è già stato detto. Un aiuto adatto all'uomo.
Ok.
E anche con la donna era completo perché non poteva avere dei figli senza donna.
Ok. Però, ok, un aiuto.
Si fermava lui,
sì.
Non era abitante sulla terra.
Quindi un aiuto adatto. Cosa significa? Che lavi, stiri e cucini?
Non c'era ferro da stiro.
Non c'era ferro da stiro. No, perché tante volte leggiamo la scrittura, no, la Bibbia dice che la donna è l'aiuto adatto all'uomo per cucinare, e purtroppo vengono fuori anche questi discorsi. Quindi dobbiamo andare un po' più in profondità. Che cosa significa un aiuto adatto? So che gli uomini dicono no, è giusto cucinare, stirare, ma non è quello. Dobbiamo andare più in profondità. Allora, Eva innanzitutto non era un altro maschio. Non era una clonazione di Adamo, né un suo gemello. Era simile, ma diverso. Era simile per quanto riguardava la dignità. Uomo e donna, nella dignità sono uguali, non è che l'uomo vale di più e la donna vale di meno, anche se spesso tante persone pensano l'uomo vale un pochino di più, no, significa che nella dignità uguali, però sono diversi. Diversi in che cosa?
Nel corpo anche.
Nel corpo, nella testa, nei ruoli. E quindi quando un uomo parla con una donna, non deve pensare che la donna deve pensare da uomo. E nemmeno la donna quando parla con un uomo, che l'uomo deve pensare da donna. Bisogna tenere conto che c'è una differenza. Quindi Genesi 2,18, le due parole utilizzate è così. Poi Dio il Signore disse, non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto, prima cosa, che sia adatto a lui. Allora, prima parola aiuto, l'abbiamo studiato quando abbiamo fatto anche lo studio con gli uomini, la parola ebraica è ezer, che significa aiuto, supporto, assistenza, tra parentesi, consigliere. E questa è la parola chiave per descrivere il ruolo della donna. Il ruolo della donna è una consigliera, quindi non una domestica, una consigliera, cioè una persona che ti può consigliare. Ma perché? L'uomo non vede le cose da solo?
Le vede da uomo.
Le vede da uomo. Infatti, un aiuto, cioè consigliera, che sia adatto a lui. La parola adatto a lui... Ok, la donna fu creata per il bene dell'uomo, altra cosa importante. La donna non fu creata per il male dell'uomo, o per farlo disperare, ma per fargli del bene. Purtroppo nella storia sappiamo che anche tante donne non hanno svolto bene questo ruolo, perché magari hanno dato consigli sbagliati, però ricordiamoci, la formazione della donna è per il bene dell'uomo. La seconda parola adatto a lui è kenegdo, che significa controparte, conciliabile, l'altro lato. Quindi adatto a lui significa la controparte. Vede le cose da un altro punto di vista e aiuta l'uomo a decidere. Quindi ha un'altra visuale. Quindi la donna è consigliera, che vede le cose da un altro punto di vista che l'uomo magari non vede. E questo tante volte, proprio nella famiglia, quando bisogna fare qualche decisione, l'uomo dice, le cose stanno così, però magari la donna dice, ma hai guardato dall'altro punto di vista? E l'uomo, naturalmente, se è umile, eccetera, eccetera, dice, ah, è vero. Quindi, due persone che vedono le cose in un modo un pochino diverso, che insieme fanno le cose nel modo migliore possibile. Però dobbiamo partire da questo presupposto, capire che la donna è la consigliera per fare del bene e che riesce a vedere alcune cose che magari l'uomo non vede. L'obiettivo quindi della comunicazione è essere ascoltati, farsi capire, non farsi che l'altra persona sia d'accordo con te. Cosa significa questo? Quando c'è una comunicazione, non è che io voglio imporre la cosa, no, è come la vedo io. No, la cosa è vista da due punti di vista diversi. Mettendoci d'accordo, guardandolo da tutti e due punti di vista, insieme potremo trovare la giusta soluzione. Mentre se io rimango fisso sul mio punto di vista maschile, la soluzione magari non la trovo. Oppure dall'altra parte, se la donna vuole avere solo il suo punto di vista, no, la soluzione è questa, non si troveranno mai. Quindi bisogna mettere soluzione, diciamo, uomo, soluzione donna, insieme, discutere insieme, trovare una soluzione comune, e questo ci porta ad andare avanti. Quando tua moglie non è in accordo con te in qualcosa, deve essere per te come una bandiera rossa di avvertenza. Questo per l'uomo, no? Perché l'uomo dice, ok, io sono il capo, no? Quindi io decido, io, tra virgolette, comando. E tante volte si dice, no, io non sono d'accordo. no? Qua io sono il capo della famiglia, quindi sono io che decido esattamente come vanno fatte. Però, se noi ci ricordiamo che la donna è un aiuto che vede le cose da un altro punto di vista per il nostro bene, appena che noi stiamo facendo una decisione e la moglie dice guarda, non sono d'accordo perché, dobbiamo prendere in considerazione questo suo perché. Vedere, valutare, perché molto probabilmente noi dal nostro punto di vista di uomini non abbiamo visto una sfumatura di quel problema o di quella situazione. Quindi anche qui bisogna avere l'umiltà di non pensare di sapere tutto noi, ma ascoltarci gli uni gli altri. Opinioni quindi contrastanti. Nel matrimonio l'importante non è pensare nello stesso modo, ma pensare insieme. E questo è anche un concetto fondamentale. Perché? Perché non è che no, mio marito deve pensare esattamente come me, oppure mia moglie deve pensare esattamente come me. Non è questo il punto. Il punto è, pensiamo insieme a una soluzione. Io posso vedere una sfumatura, tu puoi vedere un'altra. Insieme però possiamo trovare la giusta soluzione. Seconda domanda. Cosa succede in Genesi capitolo 3, versetto 12?
Ha scaricato la colpa. Ha scaricato la colpa sulla donna.
Sulla donna.
Non si prende le sue responsabilità.
Non si prende le sue responsabilità.
In questo caso non è stato di aiuto la donna.
Ah, in questo caso non è stato d'aiuto la donna, ok?
Hanno dato la colpa anche a Dio.
Hanno dato la colpa a Dio. Tante cose succedono in questo versetto, no? Allora, Genesi 3,12. L'uomo rispose, dopo aver peccato, aver mangiato il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male che non devono mangiare. Dio chiama Adamo, tra l'altro perché chiama Adamo? Perché Adamo era responsabile della famiglia. L'uomo rispose, la donna che tu, Dio, mi hai messo accanto, è lei che mi ha dato del frutto dell'albero. E, alla fine, no? Io ne ho mangiato. Allora, l'uomo che cosa fa? Adamo, perché hai mangiato il frutto? Chi? Io? No, non c'entro. Chi è stata? È stata la donna, che tra l'altro tu mi hai dato, è lei che mi ha dato, e poi io l'unica cosa che ho fatto è aver dato un morso. Quindi sta scaricando, come avete detto, la responsabilità su un'altra persona. Il gioco dell'accusa, lo scaricabarile, o come vogliamo chiamare, è qualcosa che ci portiamo dietro dai tempi di Adamo ed Eva. Perché hai fatto così? No, no, non è stata colpa mia, perché lui mi ha trattato in questo modo, quindi io di conseguenza ho risposto in quel modo. Se lui non mi avesse trattato così, io non avrei mai fatto questo. Quante volte noi facciamo così? Cioè, non vogliamo prenderci la responsabilità, diciamo, è colpa dell'altra persona, è colpa delle circostanze, è colpa di mio marito, è colpa di mia moglie. Quindi si dà la colpa a tutti e poi alla fine, sì, c'entro anch'io, però il responsabile maggiore è Dio, perché lui è tutto in controllo, quindi lui è responsabile. Poi le circostanze si collegano a Dio. Poi c'è l'altra persona che mi ha detto questo, quindi io ho solo reagito, quindi non è colpa mia, io ho solo reagito a una cosa che lui o lei mi ha detto e quindi ho risposto male. Anche qui vediamo tutte queste cose, tutto questo gioco dell'accusa, dello scaricabarile e non ci prendiamo le nostre responsabilità. E qual è il risultato? Frasi del genere. Mi ha fatto così arrabbiare. Quindi non è colpa mia se ho fatto una scelta sbagliata. È colpa dell'altro. Perché mi ha fatto così arrabbiare? Se lui o lei non mi avesse fatto arrabbiare, allora io non avrei sbagliato. Oppure, se tu non avessi fatto qualsiasi cosa, io non avrei. Quindi, ancora una volta, la colpa non è mia. È colpa tua, perché tu hai iniziato. E poi io ho dovuto rispondere nel modo che tu hai agito. Se tu agivi bene, io agivo bene. Però anche questa è una mancanza di responsabilità. Oppure, non sono mai stato così prima di incontrare te. No, io prima di incontrare te ero una brava persona, ero sempre calma, tranquilla. Poi ho incontrato te e ho iniziato a essere così. Quindi la colpa non è mia, è tua. Oppure, quando fai così, non riesco a controllare me stesso. Nel senso, tu mi istighi, no? L'altra frase, no? Tu mi istighi. Cioè, io sono una brava persona, però quando tu mi dici quelle cose, tu fai uscire una cosa che è qua, però non è colpa mia, è tu che l'hai tirata fuori. E tante volte è così. No, io sono una persona che ha grande autocontrollo. L'importante è che non mi fai arrabbiare. Oppure io sono una persona paziente. L'importante è che non mi fai aspettare. Vedete questo modo di pensare proprio strano, no? Diciamo, no, io ho autocontrollo quando non mi serve. No, e proprio nei momenti di tensione dobbiamo dimostrare l'autocontrollo. Il frutto dello spirito. Amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. E tante volte questo frutto, diciamo, non ce l'ho perché ho una situazione difficile. No, il frutto deve essere dimostrato proprio nella situazione difficile. Quando tutto va bene è facile amare le persone amabili, è facile aver pace quando non c'è un problema, è facile aver pazienza quando non dobbiamo aspettare, è facile avere autocontrollo quando nessuno ci fa arrabbiare. Ma proprio in queste situazioni, quando ci troviamo in difficoltà, ci troviamo in mezzo alle tempeste, è lì che dobbiamo tirare fuori, tra virgolette tirare fuori perché è tutto qualcosa che riguarda il nostro rapporto con Gesù, dimostrare, far vedere questo frutto che è dentro di noi. Però se noi diamo la colpa all'altro, allora ci stiamo cercando di giustificare. Il risultato, ci saranno problemi di comunicazione, ci saranno problemi nella nostra vita e quant'altro. Se tu non cucinassi così bene, non avrei questi problemi di peso. Questo è l'uomo che dice alla donna, sei tu che sei così brava, che cucini così tanto, che io sono ingrassato. No? La donna si chiama, ma perché sei ingrassato? Ah no, è colpa tua perché cucini così bene. Quante volte ci sono queste frasi nelle famiglie, no? Ci fa un po' sorridere, perché queste sono cose un po' così semplici, però possiamo utilizzarlo per altri argomenti più importanti. Il punto essenziale è questo. Non dobbiamo dare la colpa alle altre persone per quello che noi facciamo. Quindi non nascondiamoci dietro. Se tu non avessi fatto, io non avrei fatto questo. Nei momenti difficili spesso siamo pronti a valutare la colpa dell'altro piuttosto che cercare delle soluzioni. Quindi quando qualcuno ci dice, il marito, la moglie o qualsiasi altra persona, ci dice guarda che tu hai fatto questo errore, invece di pensare ok, come posso risolvere questo errore, iniziamo a pensare ok, io ho fatto questo errore. Boh, troviamo un capro espiatorio per dare la colpa del mio errore. E quindi ci concentriamo più a vedere, io ho risposto così perché tu mi hai trattato male, piuttosto per dire, ok, questa situazione, quale soluzione devo trovare? E questo vale in tutti gli ambiti, in tutte le circostanze della nostra vita, sia di chiesa, sia di famiglia, sia fra gli amici, dappertutto. Però questa è proprio un po' la base per quanto riguarda il ruolo uomo-donna. Altra domanda, qual è la maledizione della donna che riguarda le relazioni con l'uomo secondo Genesi capitolo 2 versetto 16? E poi naturalmente che cosa significa? Questa è più difficile.
2 o 3?
Ah, 3, che avevo messo sbagliato, però l'avevo scritto nel foglietto e l'avevo aggiustato.
Io ho scritto dolori della gravidanza, dipenderanno dal marito, dipendenza dal marito.
Discorre tra serpente e la donna anche, possibile?
No, la domanda è specifica. Qual è la maledizione della donna che riguarda le relazioni con l'uomo?
Ha togliuto il patto.
non è tanto relazione con l'uomo.
È sottomissione.
Sottomissione? Che cosa significa? Che la donna deve essere calpestata.
Ubbidire.
La donna deve ubbidire. Giovanni, stai attento che quale donne sta... Qualcun altro?
Che non viene ascoltata.
Non viene ascoltata. Allora, quello che il versetto 3:16, anche se ho sbagliato di scrivere 2:16, è: la donna disse, alla donna disse Dio, io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza. Con dolore partorirai figli, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. Questo è un versetto che magari abbiamo letto chissà quante volte, però a un certo punto abbiamo detto, sì, ma che cosa significa? I tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. È una frase che tante volte l'abbiamo sentita così tante volte, però cosa significa? I tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito. Allora, ci aiuta molto l'ebraico in questo caso. La parola ebraica è teshuqua, qualcosa del genere, che significa stretching, allungarsi, colmare, andare fuori posto. Quindi i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito, possiamo tradurlo in modo molto semplice, tu farai stretching, ti allungherai, andrai fuori dal tuo posto e cercherai di prendere il posto di tuo marito. Quindi farai stretching, cioè dal tuo ruolo vorrai fare il ruolo dell'uomo e ti tenderai in questa maniera. E quindi questo è un punto particolare, l'abbiamo studiato, quindi non andiamo in profondità perché abbiamo visto già tante volte questo. Però questo ci dà un altro quadro d'insieme, quindi i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito. La donna aveva preso, Eva in quel momento, un ruolo che non gli competeva. Aveva fatto una decisione di testa sua, senza dire, per esempio, quando il serpente è andato a Eva, perché il serpente è andato da Eva? Qua ci potremmo dire tante cose, però il nemico ha sempre una tattica. Perché non è andato dal responsabile, dall'uomo che doveva custodire il giardino, eccetera eccetera? Perché? Perché
facciamo una domanda?
Sì, sì, una domanda generale.
Se volete... la consigliera gli ha consigliato.
No, non è la consigliera, perché lei ha mangiato e poi l'ha dato suo marito. Quindi non è che ha consigliato, ha fatto la sua decisione. In questo caso, questo versetto ci sta dicendo un po' quello che è successo a quel punto. Eva ha preso un ruolo che non gli competeva. Ha fatto stretching. È andata fuori posto. Quindi non ha detto, ok, marito, guarda, il serpente sta dicendo questo. Cosa ha detto Dio? Di mangiare o non mangiare? No, ha detto, ok, io lo decido da me, lo guarda, no? Com'era quel frutto? Bello, desiderabile, eccetera. Un po' come quando la donna va a fare shopping e vede le cose belle, desiderabili, quindi comprano e poi dicono al marito. Questa è per vedere una cosa un po' in modo scherzoso. Però questo ci parla di qualcosa che succede ancora oggi. Cioè, tante volte la donna cerca di allungarsi, cioè prendere il posto del marito in certe decisioni, e la moglie vorrà usurpare quindi la posizione del marito, ma non riuscirà completamente a causa di suo marito. Infatti dice, ed egli dominerà su di te. Da quel momento in poi la donna si sarebbe irritata sotto l'autorità del marito. Quindi a questo punto della creazione, dopo la caduta del peccato, è successo questa cosa. Tante volte la donna vuole prendere la decisione, fare la cosa, però il marito fa col pugno, no? No, qui l'uomo sono io. Quindi si decide come dico io. Io sono quello che lavora, io porto i soldi a casa, quindi si fa esattamente come dico io. E quindi in entrambi i casi c'è un errore. Perché? Perché la donna dice no, decido io. L'uomo dice no, qua io sono l'uomo, io faccio, io decido. In realtà cosa bisogna fare? Domanda. Cosa bisogna fare?
Accordo.
Accordo. L'uomo vede un lato della medaglia, la donna vede un altro lato. Tu che cosa vedi, uomo? Questo. Tu cosa vedi, donna? Quest'altro. Ok, qual è la soluzione insieme, vedendo entrambi i lati della medaglia? Questo. Invece tante volte ci fissiamo, no, io ho ragione, io vedo questo. Un'altra differenza, l'uomo è più razionale, la donna è più sentimentale. E quindi l'uomo è così, le cose stanno così, così, così. La donna dice sì, però vedi, è un sentimento, qualcosa, però siamo in due modi separati. Quando si uniscono, allora lì si fanno le scelte giuste, allora lì si va avanti. Però se l'uomo continua a pensare, la donna deve pensare come me, e la donna dice l'uomo deve pensare come me, si rimarrà entrambi separati, si faranno scelte sbagliate, ci saranno dispiaceri, malumori, ci sarà irritazione, rabbia e quant'altro. Quindi la moglie cercherà sempre di far convogliare il maritino a fare quello che lei vuole. Qualcuno disse che la donna ha il dono della persuasione, ma il marito si girerà e la tratterà con forza, violenza. Tutto questo naturalmente a causa del peccato. La donna cercherà sempre in un certo modo di far convogliare il maritino, magari con la manipolazione. Ah, sai, starebbe bene una bella pitturata qui. Sì, sì, starebbe, però non lo sta dicendo chiaramente. Guarda, bisognerebbe pitturare. Che cosa ne pensi? E lì ci può essere una risposta sì o no. Però se la donna dice, sarebbe bello pitturare. Ah, e poi dice, io gli ho detto a mio marito che bisogna pitturare, però lui ha detto, no. Oh, la donna non ha mai detto all'uomo bisogna pitturare. Ha detto, sarebbe bello. E quindi non c'è stata comunicazione. E questo, la donna si arrabbia perché dice, ah, mio marito non mi ascolta. L'uomo si irrita perché dice, ma tu non me l'hai mai detto. E invece la donna pensa di aver comunicato quello. E lì ci sono i problemi. Quindi la donna verso suo uomo ha un desiderio di sopraffare tante volte, controllare, limitare, gestire, togliere, arginare la capacità dell'uomo di guidare, di averla vinta lei, ma poi l'uomo ferirà la donna che cerca di fare questo. Perché? Perché in entrambi i casi tante volte si fa la cosa sbagliata da una parte e dall'altra. Perché? Perché queste due lati della medaglia non vengono prese in considerazione insieme e quindi si farà un errore da un lato e un errore dall'altro. Se invece si comunica, si dice ok, io la vedo così, tu la vedi così, qual è la soluzione comune? E naturalmente qui c'è bisogno, dopo vedremo nei prossimi studi, come comunicare. Quindi non diciamo semplicemente sarebbe bello che ogni tanto tu mi portassi a cena fuori. Più diretto. Quando possiamo andare fuori a cena? Perché se la donna fa un'ipotesi, l'uomo dice boh, ha fatto un'ipotesi. Perché? Perché abbiamo mentalità diverse. Dobbiamo iniziare a avvicinarci. E qui ha tutto l'inizio della battaglia dei sessi, no? L'uomo che vuole dire no, io sono il capo, eccetera, eccetera, prendendo anche i versetti, il classico, la donna si è sottomessa, quindi si dice certe cose. Dall'altra parte la donna dice no, perché non è così. E quindi c'è questa battaglia. Perché? Perché non c'è il desiderio di comprendere quello che l'altra persona sta dicendo. E diciamo, no, io ho comunicato. In realtà non hai comunicato. Perché? Perché hai detto una cosa che tu pensi di aver comunicato, in realtà l'altra persona non l'ha percepita in quel modo. Perché? Perché due mentalità diverse non si incontrano. Però se ognuno inizia a dire, ok, la donna è più sentimentale e l'uomo è più razionale, si equilibra e si arriva a comunicare in un modo diretto. Quello che dobbiamo comprendere è che il mondo maschile è differente da quello femminile. Sembra una cosa scontata, è una cosa scontata, però nella pratica tante volte non si tiene conto di questo. E quindi si pensa, l'uomo pensa da uomo e la donna pensa da donna. Però questo pensiero, le cose devono essere fatte così, Non ci rendiamo conto che stiamo pensando da uomo e vogliamo imporre il pensiero da uomo sulla donna. Anche in questo caso bisogna equilibrare le cose per comprendersi. Non solo i due sessi comunicano in modo diverso, ma pensano, sentono, percepiscono, reagiscono, amano, provano bisogno e giudicano secondo differenti modalità. C'è un universo diverso. Quante volte abbiamo sentito qualcuno che ha detto: mio marito non mi ama. Perché? Perché per la donna, adesso generalizzo, per la donna vuole sentirsi dire ti amo. L'uomo invece magari non dice ti amo, però dice io porto i soldi a casa e questo basta, sto dimostrando il mio amore. Chi sta dimostrando amore? Sono due modi diversi di esprimere amore, perché puoi esprimere amore con i regali, puoi esprimere amore con le parole, con i fatti, o tenerezze, o tante altre cose. Ci sono i libri, i cinque linguaggi dell'amore, non so se qualcuno li conosce, quello è interessante, no? E tante volte magari l'uomo ha il linguaggio del servizio, la donna invece ha il linguaggio delle parole. Quindi la donna si aspetta che l'uomo dica ti amo. L'uomo non lo dice mai, perché lui pensa io lo sto già dimostrando con i fatti, quindi non serve dire. Però la donna ha bisogno di sentirselo dire. E quindi, comprendendo che ha bisogno, l'uomo si impegna a dire, oltre a continuare a fare, a portare a casa, eccetera, eccetera, ogni tanto dirà anche alla moglie, io ti amo. E questo porta armonia nella famiglia. Però se noi pensiamo, no, il modo di pensare è giusto quello mio, e non tengo in considerazione quello delle altre persone, ci sarà sempre, sempre confusione. Poiché spesso ignoriamo le differenze esistenti fra uomini e donne, ci troviamo a vivere in un continuo stato di guerra. Poi vedremo la prossima volta, anche simpatico, come le frasi vengono percepite in modo diverso da uomo e donna. Quindi una cosa fondamentale per quanto riguarda la comunicazione fra uomo e donna è riconoscere quali sono le differenze fra uomo e donna. Ci sono determinate differenze. E come le possiamo scoprire? Come sempre, dalla scrittura. Leggendo la scrittura troveremo sempre insegnamenti su tutti gli argomenti di cui abbiamo bisogno per vivere qui la nostra vita in un modo giusto. I proverbi sono eccezionali, perché nei proverbi troveremo in piccole frasi delle verità così forti che possono cambiare completamente il nostro modo di comunicare. C'è quella piccola frase che abbiamo visto tante volte: la parola dura eccita l'ira, ma la parola calma acquieta tutto, no? Adesso sto un po' parafrasando. Quindi, se noi ci ricordiamo questo, quando magari la moglie inizia a gridare o il marito inizia a gridare e noi continuiamo a gridare, cosa succede? Il tono aumenta, 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 aumenta e poi si è comunicato qualcosa? No, perché ognuno era impegnato ad urlare. Però se la donna o l'uomo inizia a urlare e l'uomo o la donna, uno dei due, risponde con una parola calma, può calmare le altre persone e iniziare a ragionare. Questo è un piccolo versetto che possiamo applicarlo in tutte le varie situazioni. Insieme, ricordiamoci, c'è complementarietà. Quindi, chi è meglio, uomo o donna? Uguali, ma diversi. Non è che l'uomo vale di più, la donna vale di meno. Ci sono ruoli diversi. E ruoli diversi non significa uno più importante o meno importante, uno ha più punti, uno ha meno punti. No, significa semplicemente che abbiamo ruoli diversi. Però insieme c'è complementarietà. Quindi nella famiglia, fra uomo e donna, quando si inizia a capire, ok, mio marito pensa, ragiona tanto, io invece sono più sentimentale, però iniziamo a capire il senso dell'altro, ci si incontra. Però se continuiamo a dire no, io ho ragione, perché ho valutato, ho ragionato, le cose stanno così, matematicamente parlando, no? L'uomo dice matematicamente parlando, possiamo fare questo acquisto. D'altra parte la donna dice, ma non so, penso che sarebbe meglio che. bisogna mettersi d'accordo, vedere le cose come stanno. Quindi uomo e donna, uguale in dignità, diversi in ruoli. Questa è un po' una frase chiave per quanto riguarda il rapporto uomo e donna, che sono uguali in dignità. Non è nessuno più importante dell'altro, però sappiamo che siamo diversi. Ma diversità non significa uno migliore, uno peggiore. Semplicemente diversi. E ora vi presento il segreto dei segreti. Segreto dei segreti fra uomo e donna. Per acquietare tante guerre. Boh, non è tanto un segreto, perché è scritto nella Bibbia. Però è qualcosa che tante volte si sottovaluta. Efesini 5,33. Ma d'altronde, anche fra di voi, ciascuno individualmente ami sua moglie, come ama se stesso, e altresì la moglie rispetti il marito. Allora, in questa frase c'è, diciamo, il segreto dei segreti. Dio che cosa chiede all'uomo, in questo caso il marito? Di amare la moglie. Dio che cosa chiede alla moglie? Non chiede di amare, ma chiede di rispettare. Perché? Uomini, amate le vostre mogli, donne, rispettate vostro marito. Cioè, due comandamenti. Perché non ha detto, ok, marito e moglie, amate? No, ha dato due cose un po' diverse. Naturalmente è complementare, non è che dice l'uomo non deve rispettare la donna o la donna non deve amare il marito. Però Dio, nella sua saggezza, quando ha messo questo versetto, voleva insegnare qualcosa di molto molto importante. Infatti, perché dice questo? L'uomo ha una domanda nella sua mente che si fa: sono all'altezza? Sono adeguato? L'uomo nel profondo è sempre lì, dire, ma sarò adatto? Sarò all'altezza? Sarò adeguato per questo compito che devo fare? Oppure no? E questa è una domanda che è sempre nella mente dell'uomo. Dall'altra parte, la donna ha un'altra domanda che si fa. Sono bella? Sono accettabile? Sono amabile? E questa è la domanda che si trova molto spesso nella mente delle donne. Quindi, uomo e donna si fanno due domande diverse. L'uomo vuole la sua rispettabilità, utilizziamo questo termine. La donna vuole sentirsi amata. Allora, quando Paolo scrive a Efesini questa lettera, sapendo che nel cuore dell'uomo c'è la domanda sono all'altezza, sono adeguato, Dio dice alla donna, rispetta il marito. Cioè, non farlo sentire inadeguato, non farlo sentire non all'altezza, non sminuirlo, no? Tipo, ah, ma tu non capisci niente, o qualcosa del genere. No, rispetta il suo ruolo. Dall'altra parte, per quanto riguarda l'uomo, Dio chiede all'uomo di amare sua moglie. Perché? Perché nella mente della donna è sono bella, sono accettabile, sono amabile. Questa è la domanda, l'interrogativo. Quindi ama tua moglie. Quindi ama tua moglie, tanti modi. Un modo semplice che tante volte le donne hanno bisogno sono le parole. Però l'uomo è carente di parole. Non dice ti amo molto spesso, no? Tiene un po' così, ma te l'ho detto al giorno del matrimonio, se cambierò idea te lo farò sapere. Questo è un po' il concetto dell'uomo, no? Fino a che non ti dico che non ti amo più, vuol dire che continuo. La donna invece vuole sentirlo, continuamente. E questo è qualcosa che tante volte sottovalutiamo. Quindi il desiderio della donna è sentirsi amata, quindi ha bisogno delle parole, sentirsi una regina. Mentre quello dell'uomo è di essere rispettato, di sentirsi uomo, di sentirsi guida. Queste sono le due cose un po' fondamentali che riguarda proprio la diversità di uomo e donna, da cui magari dobbiamo iniziare un po' a riflettere. Allora, il nostro canto è sempre questo, cambia il cuore mio. Perché questo canto? Perché qua parla di cambiare il cuore, perché quando cambiamo il cuore cambiamo le parole. Fa che sia sincero, cioè devo essere sincero nei miei confronti, non è che devo dire no, io sto sbagliando, ma è colpa di mio marito oppure è colpa di mia moglie. No, devo essere sincero. Quindi, quello che abbiamo visto oggi, in modo molto semplice, uomo e donna, uguali in dignità, diversi in ruoli. E dobbiamo iniziare a pensare che l'uomo non pensa come la donna e la donna non pensa come l'uomo. Però se io continuo a dire, no, il modo di ragionare giusto è il mio, indifferentemente se sei uomo o donna, non si arriverà mai ad avvicinarci all'altra persona. Quindi, qua, qua, questa è la donna, questo è l'uomo. La donna più sentimentale, l'uomo più razionale, e dice, no, io devo sentire le cose. L'uomo dice, no, io devo ragionare. Però se iniziamo a dire, ah, ok, mio marito vuole essere più razionale, quindi so che lui la vede così. E l'uomo dice, ah, mia moglie è più, utilizziamo questo termine, sentimentale, cioè sente, vuole sentire le cose, ci iniziamo ad abbassare. E qui c'è la comunicazione. Però se entrambi rimaniamo sempre al nostro posto, dicendo è giusto che mia moglie deve pensare come penso io, o dall'altra parte stessa cosa, allora non ci sarà mai comunicazione. La prossima volta vedremo proprio, diciamo, una parte abbastanza pratica proprio di come l'uomo e la donna percepiscono alcune frasi. La parola è la stessa, però la donna tante volte percepisce un modo e l'uomo in un'altra, e questo vale anche per anche tanti altri contesti. Quindi, cosa abbiamo imparato oggi? Uomo e donna, uguali in dignità, ma diversi in ruoli. Amen.
Possiamo cantare questo canto in piedi, vogliamo alzarci. Cambia il cuore mio, fa che sia sincero. Cambia il cuore mio, che sia come te. Tu sei il vasaio, l'argilla io, ti modellarmi, io ti prego. Cambia il cuore mio, fa che sia sincero. Cambia il cuore mio, che sia come te. Tu sei il vasaio, l'argilla mio, ti modellarmi, io ti prego. Cuore mio, ma che sia sincero, cambia il cuore mio, che sia come te. Volevo